Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina ospitiamo in studio Paola Colleoni, che è tra le curatrici di una mostra dal titolo The Invention of Melbourne, e una mostra che è in corso all'Old Treasury Building fino al 2 di marzo. Intanto Paola, benvenuta su Radio SBS.
Grazie.
Senti, intanto il titolo, perché The Invention of Melbourne quando in genere si parla di foundation di una città?
La mostra cerca di raccontare qual è stato il contributo del primo vescovo cattolico di Melbourne e dell'architetto che per lui ha costruito svariate chiese a Melbourne, ma non solo, chiese che sono state costruite anche a Geelong e in città rurali come Wangaratta, Hamilton e Port Ferry, per esempio.
Il tutto parte, credo, non soltanto dal punto di vista della narrazione, dalla costruzione della cattedrale, di quella che poi è diventata la cattedrale di St. Patrick, uno dei simboli del centro di Melbourne, cattedrale di St. Patrick che è stata costruita a partire dal 1850, quindi una quindicina d'anni dopo la fondazione di Melbourne. Qual è la storia particolare di questa chiesa?
La storia è stata abbastanza travagliata perché, come hai detto giustamente, la costruzione inizia nel 1850, ma il piano della prima cattedrale è molto più piccolo e fallisce dopo 3 anni. E a quel punto avevano giusto finito di lavorare alle fondamenta della chiesa. Il progetto viene bloccato, c'è la corsa all'oro in Vittoria e le autorità cattoliche si rendono conto che la chiesa che stanno costruendo è troppo piccola. Chiedono e commissionano a degli architetti inglesi, Charles and Joseph Handsome, di creare un design più grande per una chiesa un pochino più ambiziosa e iniziano a costruirla nel 1856. Nel 1858 anche questo progetto viene bloccato, è stato costruito solo parzialmente parte di un muro. Tirano giù tutto e decidono di farla ancora più grande questa chiesa, e per una fortuita coincidenza, non si sa quanto fortuita, non si sa se c'erano stati contatti precedenti, arriva un architetto inglese convertito al cattolicesimo, quindi non protestante ma un inglese cattolico, si trasferisce a Melbourne e dopo 2 mesi dal suo arrivo disegna questa cattedrale enorme, la più grande costruita nel XIX secolo nel mondo, in realtà cominciata e completata nel XIX secolo. E qui inizia St. Patrick's nel 1858, quando la città di Melbourne è poco più che ventenne, diciamo. E quindi la mostra cerca di raccontare l'ambizione di questo vescovo, ma anche il genio di questo architetto che ha capito velocemente che Melbourne sarebbe stata una grandissima città.
Ecco, il sottotitolo della mostra è proprio un vescovo barocco e un architetto gotico. Al di là di questa contrapposizione, ci vuoi spiegare se era anche una contrapposizione, diciamo, di personalità, di stili e di visioni, oltre che di nomi?
Allora, direi che a livello di visione loro avevano una visione condivisa, volevano che Melbourne diventasse una grande città, avevano grandi piani molto ambiziosi per la Chiesa Cattolica a Melbourne, e questo è testimoniato dalla cattedrale di St. Patrick's e dalla sua imponente massa costruita in cima ad Eastern Hill, a East Melbourne. La contrapposizione sta nel fatto che Gould era un vescovo di origini irlandesi.
Era stato il nome di St. Patrick anche, immagino.
Esatto, e dovuto anche alla larga comunità di coloni irlandesi arrivati con la corsa all'oro. Ma Gould era stato educato in Italia, quindi lui aveva studiato, dopo essere stato educato nell'ordine agostiniano a Cork, si era trasferito a Perugia. Aveva continuato gli studi a Viterbo e a Roma prima di partire per l'Australia, e in Italia era sicuramente stato affascinato dalle grandi chiese barocche, soprattutto quelle di Roma, e dai quadri, e quindi lui aveva sviluppato questo apprezzamento dell'arte italiana, soprattutto barocca, e durante il suo vescovado importa in Australia svariati quadri, alcuni veramente imponenti, per ornare le sue chiese gotiche. Quindi sì, c'è un po' questa contrapposizione tra questi quadri barocchi amati dal vescovo e queste chiese gotiche costruite dall'architetto inglese.
A proposito di costruzione, ci furono problemi per trovare i materiali adatti per una costruzione così imponente, soprattutto perché hai detto che rispetto al piano originario in pratica venne fuori una cattedrale almeno il doppio rispetto a quella che doveva essere la chiesetta iniziale.
Allora, a livello di materiali non ci sono stati problemi perché Melbourne si trova su ha delle larghe mine di basalto, questa bluestone che caratterizza un po' tutte le strade, tutti gli edifici della città coloniale, costruiti in epoca coloniale, diciamo. Quindi questo basalto nero che secondo me ha una espressione materiale molto forte. Non è stato difficile da trovare ed era anche abbastanza economico, quindi da quel punto di vista è andato tutto bene, diciamo. E l'altra cosa che facevano era importare del granito o freestone, in realtà non granito, una freestone bianca dalla Tasmania per creare le parti più decorative degli edifici, come per esempio i contorni delle finestre.
Ricordiamo che in studio con noi questa mattina c'è Paola Colleoni Loconte, una delle curatrici di questa mostra che è in corso fino al 2 marzo all'Old Treasury Building, dal titolo The Invention of Melbourne. E allora torno al punto iniziale. Perché The Invention of Melbourne e perché l'invenzione di Melbourne, in questo caso quindi non la fondazione o la nascita, è così strettamente collegata alla storia di questa chiesa?
Il titolo è anche un po' una provocazione, ma tende a sottolineare il ruolo importante che il primo vescovo cattolico di Melbourne ha avuto nella trasposizione di un patrimonio culturale europeo nella città o a quello che al tempo era un lontano outpost dell'impero britannico. E la mostra tende a sottolineare come i libri, i dipinti e le commissioni architettoniche commissionate da Bishop Goad siano degli esempi del suo progetto culturale per la città e come lui si sia impegnato in qualche modo a portare questi artefatti della cultura europea fino a Melbourne. E la cosa impressionante che è stata scoperta tra l'altro dalla professoressa Janie Anderson durante un viaggio di ricerca in Italia, è che ancora prima della corsa all'oro, e quindi quando Melbourne era ancora una piccola città, il vescovo aveva già comprato più di 140 dipinti in Italia, a Roma, e aveva pagato per l'esportazione, quando a Melbourne al tempo c'era solo una chiesa costruita e 145 dipinti sono un numero sostanziale.
Esattamente,
diciamo.
Io lì volevo andare proprio a parare, perché prima ci raccontavi di come inizialmente la corsa all'oro abbia contribuito a rallentare la costruzione della chiesa e poi in un secondo momento a moltiplicarla, quindi a contribuire a fare di St. Patrick quello che adesso. Ma questi piani originari quindi erano per una costruzione molto più modesta, e che cosa sarebbe successo della chiesa e magari di Melbourne senza la corsa all'oro nel Victoria?
È un'ottima domanda, non penso che lo sapremo mai, sinceramente. Penso che sicuramente sarebbe stato più difficile finanziare tutti i progetti, perché la gran parte dei fondi arrivava dalle donazioni dei fedeli, soprattutto irlandesi, che per anni in Irlanda non erano stati liberi di praticare la propria fede, e ritrovatesi in Australia, dove non c'era una religione stabilita, perché la religione cattolica a livello legale era allo stesso livello della religione anglicana. Questi coloni irlandesi si sono trovati spronati, diciamo, a offrire generosamente per queste chiese, e dopo l'iniziale corsa all'oro i coloni irlandesi si sono stabiliti nell'entroterra e hanno sfruttato la ricchezza del terreno del Victoria, che era inizialmente conosciuto addirittura come Australia Felix per la ricchezza e l'abbondanza della terra, e hanno continuato per anni a contribuire generosamente alla costruzione delle chiese cattoliche.
A questo riguardo, prima parlavi delle influenze non soltanto artistiche del barocco italiano su St. Patrick di Melbourne. Se volessimo sintetizzare, cosa c'è di italiano a St. Patrick?
Allora, c'è uno scambio molto divertente che mi piace raccontare spesso, perché la cattedrale, costruita nello stile neogotica, è stata anche arredata in modo neogotico, quindi l'altare disegnato sempre dall'architetto Wardell è stato fatto a Londra in stile neogotico, l'antico pulpito da quale si facevano le prediche era stato fatto in stile neogotico, addirittura le panchine dove si dovevano sedere i fedeli erano disegnate in stile neogotico. Però a un certo punto Gaud visita l'Italia, si ferma a Carrara e trova due acquasantiere di marmo bianco di Carrara fatte in stile neoclassico, come piace agli italiani ovviamente. Manda una lettera a Melbourne e dice al suo vicario: guarda che ho trovato queste due acquasantiere, sono fatte del miglior marmo italiano, non mi interessa se lo stile è neoclassico, mettila San Patrick, non fa niente se la chiesa è neogotica. E quindi sì, ci sono ancora oggi nella navata di San Patrick queste due acquasantiere bianche di marmo neoclassiche che diciamo stonano un poco con lo stile generale della cattedrale.
Ecco, chissà quanti se ne sono mai resi conto. Chi viene a visitare la mostra e chi è venuto a visitare la mostra in questi sei mesi, che cosa ha scoperto di totalmente nuovo di St. Patrick e soprattutto che cosa ha scoperto di nuovo di Melbourne?
Secondo me molta gente ha scoperto che il progetto di St. Patrick è stato estremamente ambizioso, perché la città di Melbourne al tempo era molto più piccola e di sicuro non aveva tutti questi building così alti che vediamo oggi. E la cattedrale era stata costruita in una posizione dominante in cima alla collina, perché...
Questo non creò nessun problema tra le differenti confessioni, cioè il fatto che fosse una chiesa cattolica rispetto all'altra che era anglicana rispetto agli altri protestanti non creò nessuna tensione.
La chiesa anglicana era stata costruita molto prima, qui in realtà Federation, qui accanto a Federation Square, e la prima chiesa era abbastanza piccola perché era stata costruita negli anni 40 dell'Ottocento, quindi appena dopo la fondazione della città di Melbourne. Il fatto che avessero scelto un luogo così prominente che dominava un po' la città di Melbourne al tempo aveva creato qualche piccolo problema, ma era stato risolto il problema decidendo di costruire il Parlamento davanti alla cattedrale, così che il Parlamento fosse il primo edificio che la gente poteva vedere da Bourke Street. E, negli anni 30 del Novecento l'arcivescovo Mannix di Melbourne ha completato le guglie della cattedrale, che rispetto al piano originale dell'architetto inglese Wardell sono state alzate, quindi la struttura iniziale prevedeva delle guglie che non si sarebbero viste dietro l'edificio del Parlamento, però l'arcivescovo Mannix ha pensato di commissionare una nuova firma, un nuovo studio architettonico per costruirle più alte, e infatti oggi se camminate su Bourke Street e guardate verso il Parlamento vedete tre piccole guglie dietro il Parlamento che spuntano, e sono state create così alte giusto per essere viste dietro la struttura del Parlamento.
Quindi questo a prescindere dal progetto di Wardell.
Sì, hanno deciso di alzarle apposta per rispondere alla costruzione del Parlamento che era stato messo davanti alla cattedrale.
Ho capito, quindi diciamo quelle contese un po' alla Bernini e Borromini ma in salsa melburniana. Prima dicevi, ti avevo interrotto, cos'è che invece di nuovo chi ha visitato la mostra e la visiterà fino all'ultimo giorno credi che possa imparare di Melbourne?
Beh, di sicuro può imparare che sin dall'inizio c'è stato un fortissimo connotato, una fortissima importanza, una rilevanza della cultura europea sin dai primi anni della città di Melbourne, grazie a queste persone che erano interessate a importare nella città opere d'arte di origine italiana, francese, spagnola o tedesca. E quello che scopre è anche che inizialmente Melbourne, nonostante ci fosse qualche problema col settarianismo, era comunque una società abbastanza aperta, abbastanza tollerante.
E alla fine la cattedrale fu interamente finanziata tramite le donazioni dei fedeli e dei munifici cercatori d'oro?
Non solo, nel senso che inizialmente il governo australiano, non avendo una religione di Stato, forniva fondi a tutte le confessioni religiose per la creazione di edifici religiosi, ma anche istituzioni per l'educazione dei bambini. E quindi il governo forniva parte dei fondi. Parte dei fondi venivano collezionati tra i fedeli, mentre una grandissima parte dei fondi venivano dati dai preti stessi, che ricevevano un salario e a cui uno stipendio annuale solitamente, e ogni anno rispondevano con una donazione verso la cattedrale per poter finanziare questo progetto enorme. Verso la fine della costruzione, quindi parliamo degli anni che vanno tra il 1875 e il 1890 circa, la cattedrale era diventata così imponente ed era riconosciuta a livello di tutta la colonia come la più grandiosa chiesa che si stava costruendo, che anche gli anglicani partecipavano alla collezione donando in modo abbastanza generoso per il suo completamento, perché la ritenevano un grande ornamento alla città di Melbourne. E quindi sì, c'è questa storia che racconta di come confessioni diverse, nonostante qualche piccolo screzio, sono riuscite insieme in qualche modo a creare questa cattedrale.
Ecco Paola, hai detto in conclusione che è un grande ornamento, sicuramente lo è dal punto di vista strutturale, è un edificio che non si può non notare venendo nel centro di Melbourne. Il valore storico della cattedrale di St. Patrick lo stiamo scoprendo grazie a te proprio in questo momento. Dal punto di vista invece, come dire, artistico e culturale, che opinione ti sei fatta tu dopo averla studiata approfonditamente, considerando che noi italiani, in particolare europei in generale, quando veniamo a Melbourne o quando passiamo per Melbourne o quando passiamo davanti a St. Patrick, tutte le domande diciamo: ah, questa è grande, punto. Mentre vediamo tanti asiatici, per esempio, tirare fuori le macchinette fotografiche e immortalarla, tu dici: vabbè, evidentemente non sono mai stati, non lo so, a Rennes o a Parigi o men che meno a Milano o a Roma. Dal punto di vista, ecco, artistico, che valore credi abbia la cattedrale di St. Patrick nel mondo?
Allora, ti posso confessare che la prima volta che sono entrata a St. Patrick's ho pensato: un chiesone, però è tutto finto, non c'è niente di gotico qui dentro. In realtà poi, iniziando la mia ricerca e il mio studio delle fonti, ho scoperto che la tradizione culturale che ha portato alla costruzione di questa chiesa, ma anche di tante altre piccole chiese neogotiche sparse nel resto del Victoria, è più ricca di quello che mi immaginassi, e quindi c'è tutta questa tradizione che risale a un apprezzamento dell'epoca medievale di cui io sapevo poco sinceramente prima di iniziare i miei studi, e che secondo me dovrebbe essere rivalutata, perché prima che arrivasse questo progetto è stato fondato dall'Australian Research Council. E prima che arrivasse questo gruppo di studiosi a investigare il patrimonio culturale della Chiesa Cattolica di Melbourne, si era scritto molto poco riguardo a queste chiese, ma anche ai dipinti che contengono e alla biblioteca che le autorità cattoliche hanno creato.
Allora, io ringrazio Paola Colleoni, che ha collaborato e che ha curato la mostra The Invention of Melbourne, a Baroque Archbishop and a Gothic Architect, che è in corso fino al 2 marzo all'Old Treasury Building di Melbourne a Spring Street. Grazie Paola e in bocca al lupo.
Grazie a te. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.